Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri e benvenuti all'appuntamento del venerdì con Effetti Collaterali, la rubrica che 105 Live dedica alla salute in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di depressione e terapia della luce. Depressione è una patologia i cui sintomi, da lievi a gravi, può diminuire il tono dell'umore fino a rendere pessima la qualità della vita sociale e affettiva di chi ne è affetto. Appunto, parliamo di questo e della terapia della luce e come questa abbia un ruolo importante per la cura di questa patologia. E lo facciamo con il dottor Giovanni Camardese, ricercatore dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia e responsabile area disturbi della depressione del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Dottor Camardese, benvenuto.
Buongiorno dottoressa e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Dottore, ci può dare una spiegazione di cos'è la depressione?
Allora, la depressione è un disturbo dell'umore, come lei accennava, quello che si verifica nei soggetti che sono affetti da questa patologia è che si ha un abbassamento del tono dell'umore. Diciamo che il termine depressione in effetti viene utilizzato per identificare da un lato dei sintomi, un sintomo nello specifico può andare a configurare poi quella che è una vera e propria sindrome, cioè una serie di fenomeni che si accompagnano in modo piuttosto caratteristico nel disagio di chi sperimenta questa condizione e per quanto siano ancora non adeguate le conoscenze, soprattutto neurobiologiche in tal senso, possiamo anche identificare delle vere e proprie malattie depressive intese diciamo come condizioni che tendono a raggrupparsi in certe famiglie, ad avere dei particolari decorsi con ricorrenze di episodi e andamenti insomma piuttosto sfavorevoli. La depressione purtroppo è una condizione patologica che ha un notevole impatto sulla qualità della vita di chi ne è affetto. Nella mia attività ambulatoriale purtroppo ho la sfortuna di incontrare persone che soffrono moltissimo ed è tra l'altro una condizione molto ma molto frequente, al punto tale che l'Organizzazione Mondiale della Sanità insomma è molto sensibile a questo argomento, dal momento che le previsioni stimano da qui a 10 anni che diventi insomma la seconda causa di disabilità a livello mondiale e già oggi nei paesi più sviluppati è al primo posto tra le condizioni che creano disabilità. Pensate ai costi enormi che questa ha sia a livello diretto che indiretto, sono stati stimati negli Stati Uniti, riguardano circa 83 miliardi di dollari. Insomma. Quindi oggi abbiamo degli strumenti nosografici, cioè degli strumenti che ci permettono di classificare le patologie in ambito nosografico, che, in ambito psichiatrico, che identificano dei criteri per poter fare diagnosi di depressione. Quando parliamo di depressione, nello specifico a livello psichiatrico, ci riferiamo per lo più a quella che è la depressione maggiore. Questa condizione patologica è caratterizzata, come anticipavo, da una serie di sintomi che tendono a manifestarsi in modo piuttosto caratteristico insieme e i principali, quelli che devono essere presenti per poter fare diagnosi, sono la tristezza vitale, cioè una condizione di sofferenza che pervade tutta l'esistenza dell'individuo per un periodo ragionevole di almeno 2 settimane, e l'anedonia, cioè l'incapacità di provare piacere e interesse per le comuni attività quotidiane.
Questo, dottore, è molto diverso dal dire oggi mi sento un po' giù.
Esattamente, per quello che riguarda il mi sento un po' giù, come dicevamo, ci sono degli equivalenti fisiologici dell'abbassamento del tono dell'umore che sono appunto rappresentati dalla comune esperienza della tristezza. Quando questa soglia, diciamo, di sofferenza viene fisiologica viene superata, possiamo avere il sintomo depressivo. Di per sé non è questo sintomo, diciamo, indicativo di una patologia. Quando invece questo sintomo si accompagna a tutta un'altra serie di manifestazioni, e allora lì abbiamo un impatto notevole sul funzionamento sociolavorativo dell'individuo e quindi lì si tratta di una patologia che va quindi trattata, innanzitutto identificata, diagnosticata e quindi adeguatamente trattata. Il grosso problema della depressione, e sono contento quindi che dedichiate ancora spazio a questo argomento, è che se guardiamo un po' i numeri, diciamo che sono impressionanti, no? Dal punto di vista epidemiologico, oggi si stima che una persona su 5 almeno una volta nella vita purtroppo farà esperienza di una depressione maggiore. Per quello che riguarda la cura di questa condizione, oggi sappiamo che solo una metà dei pazienti riesce a chiedere aiuto e quindi su un volume, pensi che in Italia oscilla tra i 5 e gli 8 milioni insomma, stimati di pazienti depressi, solo una metà riesce a chiedere aiuto, di questa metà solo una metà a sua volta riesce a raggiungere un livello di aiuto specialistico e adeguato, e nonostante l'efficacia, questa è la buona notizia, insomma abbiamo numerosi trattamenti davvero efficaci per questa condizione, però nonostante l'efficacia solo ancora una piccola parte, intorno al 10% di tutti i depressi, riesce ad arrivare a quella che noi chiamiamo la remissione sintomatologica, che sarebbe poi l'obiettivo principale della cura di questa patologia, cioè una completa pulizia da tutti i sintomi che garantisce poi un decorso diciamo più favorevole, nel senso che ci protegge dal rischio delle ricorrenze, cioè dei ritorni di questa condizione di sofferenza.
Dottor Camardese, l'altra metà non è possibile che non chieda aiuto perché non sa di averla?
Ci sono varie considerazioni da fare in tal senso. Da un lato sì, non c'è un'adeguata cultura, noi vediamo che già nel nostro lavoro ambulatoriale, dove accanto alle varie terapie farmacologiche, psicologiche, riabilitative, insomma svolgiamo anche attività di psicoeducazione, già nella nostra pratica vediamo che informando più adeguatamente i nostri pazienti familiari su come funziona, tra virgolette, il loro disagio, da questo ci arriva poi automaticamente una nuova serie mole di richieste. Abbiamo fatto anche uno studio dove abbiamo visto che circa un paziente su 5 poi ci invia un suo conoscente o familiare che soffre dello stesso problema. Poi ci sono problemi legati al fatto che a volte la depressione si maschera, tra virgolette, nel senso che i segnali di forme depressive lievi o anche lievi moderate possono essere prevalentemente di tipo fisico, e quindi anche un buon intervento di formazione e di educazione a livello di medicina generale potrebbe essere più idoneo, diciamo, a un maggiore reclutamento, tra virgolette, di pazienti che soffrono per una adeguata terapia. Poi ci sono problemi legati allo stigma che evidentemente portano l'individuo, diciamo, a pensare di potersela cavare da sola, e questa è una delle trappole in cui più frequentemente cadono i pazienti depressi. Il buon senso, diciamo, purtroppo spesso ci porta fuori strada anche quando abbiamo, diciamo, vicino a noi un paziente depresso, perché una delle cose più frequenti che ci capita di ascoltare dai nostri pazienti e dai loro familiari è l'invito a metterci la buona volontà. Di fatto la depressione purtroppo è la patologia della volontà, e quindi in una metafora diciamo ortopedica è come dire a un paziente che si è appena spezzato una gamba di sforzarsi a camminare,
certo.
E quindi questo poi ovviamente insomma allontana, ritarda le diagnosi, allontana dalla possibilità di farsi aiutare, è uno dei grossi problemi che affrontiamo noi.
Dottor Camardese, è causata da agenti esterni, avvenimenti esterni, non so, un lutto, una separazione che non si riesce ad affrontare, diciamo, oppure c'è qualcosa che non funziona a livello chimico dentro di noi e che quindi trova un terreno fertile?
Diciamo che l'argomento delle cause in ambito psichiatrico è un argomento purtroppo ancora complesso e poco noto. Per quello che riguarda la depressione, ho iniziato la chiacchierata di oggi segnalando appunto che possiamo identificare delle sindromi e delle malattie depressive, anche se non abbiamo, come anticipavo, una conoscenza precisa delle cause, no? Quando definiamo un morbo, noi in medicina insomma, abbiamo bisogno di avere una ben chiara informazione sull'eziologia e tutto il processo patogenetico. Però ci sono, come anticipavo, delle condizioni depressive che sono, tra virgolette, reattive, noi inquadriamo come disturbi dell'adattamento, e quindi a seguito di eventi di perdita, di situazioni vitali molto frustranti, possono per alcuni versi portarci a sperimentare un disagio che è equivalente a quello delle depressioni endogene. Il discorso è questo: oggi, diciamo, quando identifichiamo una depressione maggiore, noi riconosciamo che comunque il nostro cervello ha iniziato un suo percorso di funzionamento alterato che, indipendentemente dal primum movens, che sia interno o esterno, porta, come dire, un accumulo, tra virgolette, di errori, e questo fonda a mio avviso anche un razionale biologico per trattare a volte anche le depressioni riattive, soprattutto quelle di grado moderato e severo, con degli interventi farmacologici o fisici, tra virgolette. Nel senso che questo cervello, che funziona in modo anomalo, comincia a produrre meno fattori neurotrofici, ha dei rallentamenti nelle attività di alcuni neurotrasmettitori, ciò limita, diciamo, la capacità di costruire collegamenti tra i vari neuroni e quindi si sviluppano processi atrofici che si è visto invece durante e a seguito di un adeguato trattamento si ristabiliscono con un ripristino delle funzioni precedenti. Quindi per quello che riguarda il fatto che ci sono delle modifiche biologiche, come chiedeva lei, purtroppo anche nelle depressioni tra virgolette riattive noi abbiamo il dovere in alcuni casi di intervenire proprio per impedire per alcuni versi danni che si strutturano se questo processo viene lasciato a sé. Quello che riguarda poi i fattori esterni, poi l'argomento specifico della trasmissione di oggi, dobbiamo tenere conto del particolare ruolo, diciamo, nella depressione dei cambiamenti di quelli che sono i ritmi luce-buio. Allora, la depressione è una delle condizioni psicopatologiche caratterizzate da una ritmicità, i sintomi del depresso sono, per esempio, tendono a fluttuare nel corso della giornata. Una caratteristica particolare nei depressi è che la mattina stanno molto peggio, fanno molta fatica a iniziare le loro attività e invece di sera, diciamo, i depressi melancolici soprattutto tendono ad avere un lieve innalzamento del tono dell'umore e una maggiore tranquillità. Una particolare forma di depressione è quella che si va a instaurare nel corso dei cambiamenti di stagione e prevalentemente in queste condizioni. Proprio partendo dall'identificazione di questa sottospecie, tra virgolette, di depressione che chiamiamo depressione ad andamento stagionale, che si è definita la possibilità di trattare questo disturbo con delle metodiche che noi chiamiamo di cronoterapia, cioè utilizzando degli stimoli ambientali esterni in grado di agire sui nostri ritmi biologici, modificandoli, e questo ovviamente per finalità curative.
Come funziona questo trattamento?
Allora, questo trattamento, diciamo, è legato al principio che, come accennavo, noi siamo dotati di un orologio biologico interno, un orologio biologico che regola il nostro ritmo sonno-veglia. Questo orologio biologico interno, che in una parte particolare del nostro cervello si chiama nucleo soprachiasmatico, diciamo a livello ipotalamico, questo orologio biologico ha un andamento autonomo rispetto a quelli che sono i ritmi luce-buio esterni e questi ritmi sono notoriamente a loro volta modificati da quelli che sono i cicli stagionali, nel senso che la quantità di ore di luce e di buio cambiano nelle diverse stagioni. Allora, cosa accade? Accade che la luce va a stimolare alcune strutture a livello retinico delle cellule, oggi sappiamo che sono indipendenti da quelle della visione, che producono una proteina particolare che si chiama melanopsina. Attraverso questa stimolazione, diciamo, la luce arriva a, potremmo dire, sincronizzare questo orologio biologico che, soprattutto quando si verificano cambiamenti importanti di questo ciclo luce-buio che viene chiamato fotoperiodo, e possono essere alla base di un disagio. E noi sappiamo che tutti, quando ci sono, diciamo, dei particolari accorciamenti di questo fotoperiodo, cioè in autunno in particolare, andiamo incontro, diciamo, a dei cali del tono di umore, a dei piccoli cambiamenti, diciamo, del nostro comportamento che ci ricordano, insomma, sono un residuo ancestrale, no, di alcune caratteristiche dei mammiferi, nel senso che tendiamo a mangiare più carboidrati, tendiamo ad avere un po' più sonno, no?
Questo perché abbiamo un'ora di luce in meno?
Sì, perché questo, diciamo, sincronismo tra il nostro orologio biologico e il cambiamento del fotoperiodo non è rapido ed efficiente in tutti i soggetti. Tutti possiamo essere sensibili entro un certo limite a un calo del tono dell'umore durante il cambiamento di stagione. Poi ci sono dei soggetti che sono quelli affetti appunto dalla patologia stagionale o i soggetti con un disturbo dell'umore, che sono molto più lenti in questo e in concomitanza perciò del cambio di stagione possono avere delle ricorrenze, cioè dei nuovi episodi di alterazione dell'umore. Se tutti quindi possiamo andare incontro a quello che viene chiamato per esempio il winter blues, che tende, diciamo, a non impattare sul funzionamento in maniera significativa di ciascuno di noi, alcuni individui invece in questi cambi di stagione hanno purtroppo dei veri e propri episodi, e quindi come se si addormentassero in autunno per risvegliarsi dal punto di vista dell'umore con l'arrivo della primavera. Ed è proprio in questi soggetti che si è sperimentata l'efficacia, diciamo in maniera con delle metodiche ovviamente scientifiche validate, di questa terapia della luce. A partire da queste esperienze, diciamo, poi è stata utilizzata la terapia della luce anche nei soggetti depressi non ad andamento stagionale o nei depressi bipolare, ed è stato dimostrato che in associazione ai farmaci è un ottimo, diciamo, strumento terapeutico.
Come distinguere, dottor Camardese, una semplice metereopatia con la depressione stagionale?
Come dicevo, il criterio fondamentale secondo l'attuale nosografia è l'impatto sul funzionamento dell'individuo.
Quindi la gravità dei sintomi.
È la severità di sintomi e quanto questa condiziona il funzionamento, cioè condiziona per esempio la capacità del soggetto di svolgere quelle che erano le funzioni che normalmente svolge.
Il passaggio dall'ora legale a quella solare, piuttosto che il passaggio dall'ora solare a quella legale, mi sembra di aver capito che è più importante il passaggio dall'estate, fine estate all'autunno.
Sì, quello è un momento peculiare proprio perché in quel momento praticamente, diciamo, la quantità di radiazione luminosa che noi assorbiamo al risveglio ovviamente è più bassa, e soprattutto considerando alcuni cambiamenti pure degli stili di vita che noi abbiamo oggi nelle grandi città, no? Dove pensiamo anche, mi viene in mente lo spostamento in avanti dell'orario della prima serata in televisione, no? Che io mi ricordo fino a 20 anni fa era circa un'ora prima, insomma, quando io ero più ragazzo. E oggi invece ci porta ad andare a letto decisamente più tardi, a svegliarci più tardi, ad iniziare più tardi queste attività. Tutto ciò ha degli effetti sfavorevoli su questi circuiti che, come anticipavo, permettono la sincronizzazione. Allora, nel cambio dell'ora legale, diciamo nel passaggio all'ora legale all'ora solare, si va ulteriormente a ridistribuire, quello è un momento favorevole, diciamo, una migliore quantità di luce, diciamo, nelle prime ore del mattino. E dei buoni consigli da dare a persone che ovviamente non soffrono di una depressione clinicamente significativa, ma che magari risentono di questo passaggio, possono riguardare innanzitutto delle attenzioni a livello di alimentazione e attività fisica, perché una delle cose che anticipavo è che in questi passaggi noi tendiamo ad aumentare l'apporto di carboidrati, ad avere un po' più sonno, come se fosse una reminiscenza del letargo che hanno alcune, diciamo, specie mammifere. È proprio il fatto di ridurre l'apporto di proteine che contengono i precursori di quelle amine, cioè la serotonina, no? Il neurotrasmettitore della felicità, la dopamina, la noradrenalina, che sono delle sostanze fondamentali per la regolazione dell'umore. Proprio la riduzione dell'apporto, quindi, delle proteine che servono per costruire questi neurotrasmettitori può avere un effetto sfavorevole. Allora, adeguare l'apporto proteico, a volte anche usando degli integratori esterni, aumentare i livelli di attività fisica possono sicuramente ridurre, in soggetti che non hanno condizioni clinicamente significative, di per sé il livello di disagio che si può sperimentare in quei periodi.
Quindi più proteine, meno carboidrati?
In quel periodo in particolare, o perlomeno stare attenti a non ridurre l'apporto proteico in favore di quello dei carboidrati, che sembrerebbe, diciamo, la tendenza, insomma, in quei periodi dell'anno.
Fa parte di questo discorso il fuso orario quando voliamo?
Assolutamente sì, il jet lag evidentemente mette questo sistema, questo orologio biologico a dura prova, e tant'è vero che noi sappiamo che per accorciare l'adattamento e il disagio che provoca questo adattamento possiamo utilizzare la melatonina. Potremmo dire che la melatonina in effetti è proprio la lancetta di questo orologio biologico, e la sua regolazione tramite la luce va a modificare, diciamo, quelli che sono i livelli dei sistemi aminergici, cioè della serotonina nello specifico, oltre che della noradrenalina e dopamina. E quindi il jet lag, così come il disagio che noi possiamo rilevare nei turnisti, cioè persone che tendono a svolgere attività di lavoro durante la notte, alternandole a periodi invece di attività diurne, è un disagio che è molto simile e che in pazienti affetti da disturbi dell'umore possono, diciamo, può precipitare proprio degli episodi maggiori di alterazione dell'umore.
Dottor Camardese, ci sono ancora pregiudizi verso chi soffre di queste patologie?
Molti, veramente.
Lei parlava prima di stigma.
Sì.
Non è facile stare a contatto con una persona che è depressa? Depressa nel senso non triste o malinconica, ma proprio affetta da depressione.
I soggetti affetti da depressione maggiore ovviamente sono portatori, come dicevo, di una tale sofferenza che inevitabilmente contagia chi sta intorno, e nel sentimento anche di impotenza, diciamo, loro viene vissuto allo stesso modo da chi gli sta vicino e non riesce a far nulla per aiutarli. Il discorso dello stigma, diciamo, è legato però più che alla sofferenza di stare vicino ai depressi, che forse è lo stimolo, diciamo, quando si sono esaurite tutte le risorse personali e di contorno a consultare anche lo psichiatra. Il discorso dello stigma riguarda ancora un po' il pregiudizio di essere riconosciuti come affetti da una patologia mentale, e quindi questo è uno dei problemi, come accennavo prima, che ritarda, in alcuni casi impedisce la diagnosi. E nel caso della depressione c'è un elemento aggiuntivo, diciamo, che potremmo dire ostacola il processo di una sana richiesta di aiuto. Il fatto che comunque la depressione è una malattia che è, diciamo, in grado di, tra virgolette, guarire da sola, nel senso che la depressione maggiore ha dei cicli di episodi. Il problema però è che questi episodi non trattati durano tra i 6 e i 12 mesi, in una piccola percentuale si cronicizzano, cioè durano più di 2 anni, e quindi la sfida della terapia è quella di accorciare la durata degli episodi per limitare i danni che questo comporta sulla vita dell'individuo. E come anticipavo prima, questo tipo di durata purtroppo diventa nociva, tossica anche per il funzionamento cerebrale, e porta poi a dei decorsi, diciamo, particolari, dove i numeri degli episodi tendono a aumentare nel corso della vita, le fasi libere ad accorciarsi, e quindi il tutto, diciamo, con notevole impatto negativo sulla qualità della vita del soggetto. Perciò il soggetto che ha depressione, per spiegare meglio, sperimenta che poi passa, e questo è il motivo per cui magari diciamo ritarda o rinuncia a affrontare la stigmatizzazione che comporta il dover riconoscere una patologia, aspettando che passi, ma ciò non è sufficiente purtroppo.
Dottor Camardese, noi la ringraziamo per tutte queste informazioni che ci ha dato e ovviamente le auguriamo buon lavoro.
Grazie, di nuovo saluti.
A presto. Era il dottor Giovanni Camardese, ricercatore dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e responsabile area disturbi della depressione. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.